Cari amici, buongiorno, Ave Maria, buon anno a tutti e buon Natale anche perché siamo ancora nel tempo di Natale. E vi ringrazio di essere di nuovo qui sulle onde di Radio Buon Consiglio per ascoltarmi. Sono Francesca Romana Voleggi, di Provita e Famiglia e vi devo dire una cosa abbastanza brutta, però prima di dirvela allora ve ne dico una bella. E una cosa bella perché grazie alle suore della radio, cioè alle suore francescane dell'Immacolata, io ho potuto partecipare a 3 giorni di esercizi spirituali a Collevalenza, i primi di gennaio, che sono stati una cosa meravigliosa. E quindi io voglio fare uno spot pubblicitario alle nostre suore perché veramente invito tutti voi a prendere in seria considerazione la possibilità di partecipare nel futuro a un'iniziativa analoga. E non solo è bello perché ci sono i padri che predicano molto bene, sono dei momenti per riuscire a occuparsi delle cose di lassù. Noi laici che viviamo nel mondo 24 ore su 24 abbiamo bisogno ogni tanto di chiudere, diciamo così, tutte le porte e le finestre e concentrarci un pochino sulle cose di lassù. E questo è importantissimo in generale. Ma poi io sono rimasta affascinata, e qui le suore dovranno recitare un pochino le litanie dell'umiltà di Mary del Val, perché sto facendo una lode. Le suore sono stupende, sono belle, giovani, intelligenti, in gamba angeliche, cioè è una cosa che mi hanno lasciato veramente stupita, perché a volte uno pensa che se una persona è angelica debba essere anche un po' così eterea, un po' non concreta, non so come dire. Invece loro sono delle ragazze, delle giovani donne veramente, veramente in gamba, almeno quelle che io ho conosciuto di persona, perché finora ci avevo solo parlato via internet, via email, eccetera. Quindi evviva, evviva le suore francescane dell'Immacolata. Grazie a Dio che ce l'ha date e grazie alla Madonna che ce le conserva. Dopo questo spottone, andiamo alle dolenti note. Purtroppo è accaduta una cosa che forse qualcuno di voi ha notato, anche se quando queste cose succedono nei periodi di festa, tendono a passare inosservate. Proprio sotto le feste, in una seduta notturna, al Consiglio dei Ministri è passata un emendamento alla legge di bilancio che ha introdotto 500.000 euro, quindi non esattamente 2 lire, perché 500.000 euro sono tanti, per introdurre progetti di educazione sessuale e affettiva nelle scuole. La proposta è del deputato di Più Europa, Riccardo Maggi, quindi un radicale doc di quelli più, diciamo così, più intransigenti, un radicale radicale. E la cosa atroce è che, nonostante che, onore al merito, il ministro dell'istruzione e il ministro per la famiglia abbiano votato contro questa cosa, l'emendamento è passato lo stesso. E questa è una di quelle cose che a un governo, a una maggioranza di centrodestra, così che si è presentata come una maggioranza che tutela della famiglia, con tanti cedimenti, con tante cose, questa cosa noi non la possiamo perdonare, o forse la possiamo perdonare, ma prima dobbiamo combattere in tutti i modi affinché questa cosa in qualche modo rientri. Noi da tempo, da mesi, da anni chiediamo una legge che garantisca la libertà educativa dei genitori, perché la scuola non deve essere un luogo di indottrinamento. I figli sono dei genitori, non sono dello Stato. E purtroppo nella scuola pubblica questo non vale. La scuola pubblica, da che mondo è mondo, se vogliamo andare nella storia, purtroppo purtroppo è nata proprio con questo scopo, tende a indottrinare i ragazzini a fare i figli dello Stato e non della famiglia. Ma adesso stanno veramente raggiungendo dei livelli che non possiamo più accettare. La libertà educativa dei genitori è uno dei principi fondamentali, è uno dei famosi principi non negoziabili di cui non parla più nessuno, no? Il diritto alla vita, il diritto alla famig della famiglia naturale, il diritto dei genitori ad educare i figli. Questi valori, questi principi non negoziabili sono ormai minacciati da tutte le parti e questo è un bel colpo che viene dato appunto a uno dei tre. Allora, per dirvi qualche dettaglio, pare, dicono, che è stata, fra virgolette, colpa del sottosegretario leghista al Ministero delle Finanze, Federico Freni, che ha fatto un accordo con i radicali dicendo che appunto loro avrebbero accettato questa cosa in cambio non si sa bene di che altro. E questo, se voi avete amici, parenti, conoscenti nella Lega e in altri partiti della maggioranza, fatevi sentire. C'è anche un altro modo per farsi sentire e io per la prima volta, credo da quando faccio le trasmissioni a Radio Buon Consiglio, invito caldamente tutti gli ascoltatori a linkarsi sul sito di Provvita e Famiglia. www.provvitaefamiglia.it/petizione e cercare la petizione proprio per bloccare questa deriva. Perché noi già in pochissimi giorni, con tutte le feste di mezzo, abbiamo raccolto 20.000 firme, che sono tante, ma qui noi dobbiamo andare davanti a questa gente a sbattergli in faccia almeno 100.000 firme, perché dobbiamo mostrare la nostra indignazione rispetto a questo. E quindi Provvita e Famiglia ovviamente ha chiesto al governo di intervenire per neutralizzare il più possibile in fase attuativa ogni finalità ideologica e poi stiamo organizzando una serie di campagne e una serie di attività che richiedono proprio la mobilitazione delle persone. Dobbiamo anche essere disposti a scendere in piazza e andare sotto le finestre del Ministero dell'Istruzione a protestare, perché questa cosa non possiamo tollerarla. E se poi alla fine passerà comunque, bene, però noi potremo in coscienza dire che abbiamo fatto il possibile per opporci a questo guaio grande. Del resto, noi tempo fa avevamo presentato un sondaggio, avevamo fatto fare un sondaggio a Noto Sondaggi, quindi a un'agenzia seria, in quel sondaggio risultava che l'80% degli italiani è a favore della libertà educativa. Il 79%, quindi siamo sempre lì, ritiene che i genitori debbano essere loro a decidere sulle questioni della sessualità e dell'affettività. E l'81% chiede che le scuole coinvolgano preventivamente le famiglie, cioè certe attività non si fanno se prima non si ha il consenso informato dei genitori. Prima, consenso informato non vuol dire semplicemente una circolare che dice ci sarà l'incontro col Pinco Pallino su questo. Significa che nella circolare, la scuola mi deve indicare di che si parla, chi ascolta. E il mio figlio può essere esentato da questa lezione, e se io non lo ritengo opportuno, gli si deve offrire un'attività alternativa. Anche questa è una legge che per fortuna ancora esiste, che possiamo comunque far valere, ricordarci di farla valere. Quindi, siamo veramente, veramente, è brutto dirlo, però è necessario. Stiamo affilando le armi perché dobbiamo in qualche modo far arrivare un segnale forte a questo governo. Che cosa allora hanno fatto? hanno cercato immediatamente, forse si sono resi conto un po' del guaio e hanno cercato di metterci una pezza perché hanno emanato un ordine del giorno che adesso qui non lo trovo, ve lo devo cercare. Eccolo, vabbè, lo ritrovo da qua. Hanno emanato un ordine del giorno che dovrebbe appunto mettere una pezza su questa cosa. Vi leggo il punto essenziale, cioè vista questo incremento di 500.000 euro al fondo per le politiche, eccetera, eccetera, nell'anno 25 per promuovere questo e quello, questo ordine del giorno dice: fra gli ambiti dell'informazione su questi temi spicca prioritariamente quello della fertilità maschile e femminile, che rappresenta una base imprescindibile di qualsiasi discorso si voglia affrontare in ambito di salute sessuale e riproduttiva, ed è intimamente connesso al tema dell'educazione sessuale. Quindi il governo si deve impegnare a utilizzare questi 500.000 euro per fornire moduli formativi rivolti agli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, quindi scuole medie e scuole superiori, per aggiornare sui contenuti per interventi educativi e corsi di formazione e prevenzione, prioritariamente riguardo alle tematiche della fertilità maschile e femminile, con particolare riferimento all'ambito della prevenzione delle infertilità. Allora, diciamo che hanno cercato di metterci una pezza, ma voi capite che la pezza non è assolutamente sufficiente. Perché se voi avete seguito le mie recenti proprio recentemente, non mi ricordo se era l'ultima o la penultima dei nostri incontri, guarda caso, io li avevo proprio dedicati alla CSE, non so se vi ricordate, la Comprehensive Sexuality Education, all'educazione sessuale globale, che è la base di tutte queste idee che bisogna fare educazione sessuale a scuola. Vi avevo detto, non vi rifaccio tutta la pappardella, poi se qualcuno è interessato ad approfondire può andare a cercare su YouTube le ultime, ripeto, trasmissioni che abbiamo fatto. Questi documenti che girano, su cui si basa questi programmi di educazione sessuale che vogliono fare ai nostri figli, arrivano da enti autorevoli, meravigliosi. Infatti, una delle due puntate l'ho intitolata Lupi travestiti da pecore, perché arrivano dall'ONU, arrivano dall'UNESCO, arrivano dall'Ordine degli psicologi del Lazio, con tanto di supporto dell'università di qui e di là, l'università di Roma, Tor Vergata, questo e quell'altro. Quindi arrivano da soggetti che sembrano molto, molto, che sono molto autorevoli, ma poi i contenuti sono dei contenuti tremendi, perché loro dicono, e guardate, a parole loro dicono, ma bisogna leggerli questi documenti, questo è il punto, e da adesso in poi ognuno di voi che ha figli, nipoti a scuola deve mettersi a leggere con attenzione tutto quello che passa sulla bacheca della scuola. Non si può più lasciar correre niente. E leggendo con attenzione questi documenti che dicono che vogliono prevenire la violenza sulle donne, dicono che vogliono prevenire il sesso precoce, vogliono prevenire le gravidanze precoci, vogliono prevenire le malattie sessualmente trasmissibili e evitare che i ragazzini apprendano dai siti porno, che sarebbero scopi meritevoli, no? Di perseguimento. In realtà, quando voi poi andate a leggere dentro quello che cosa dicono, cosa hanno in comune questi programmi di educazione sessuale? Il concetto del sesso come diritto umano. Il sesso e l'attività sessuale è l'asse portante della nostra vita. Senza un'attività sessuale soddisfacente non si campa e deve essere un'attività assolutamente libera, senza regole. che bisogna lasciare il massimo spazio all'istinto in queste cose per essere veramente felici e contenti. Questo è uno dei punti essenziali. Secondo punto, anche i bambini piccoli hanno una loro vita sessuale e quindi devono essere educati a gestirla. E da chi devono essere educati? Da loro. Va bene? Ma voi capite bene che parlare a dei bambini di masturbazione, sesso, genere, gender, contraccezione, aborto, è già questo di per sé sessualizzarli precocemente, perché i bambini a certe cose non ci pensano proprio, perché i bambini sono ancora puri finché noi non li infiliamo attraverso la televisione, attraverso i cattivi esempi e gli infiliamo la malizia nella testa. E quindi questo concetto di sex positivity è una cosa assolutamente sbagliata, che viola le regole di base della purezza e che comunque viola il diritto dei genitori di insegnare, se volessero, la purezza ai loro figli. Poi, altra cosa, questo atteggiamento è un qualcosa che, diciamo così, mette i ragazzini ben disposti verso i contatti e i rapporti sessuali, perché se ti piace va bene tutto. Quindi un giorno che un pedofilo si approccia con la giusta modo e maniera al ragazzino, il ragazzino sa che non è poi così male. Sì, lui può dire no, però non è detto che debba dire no perché potrebbe essere piacevole. Guardate che queste, riprendete le trasmissioni che ho fatto già e ne avrete esempi più specifici. Non solo per loro stessa ammissione, in questi documenti che io ho letto per voi, non ci sono prove che questa educazione poi ottenga quei risultati che loro dicono di voler ottenere, quindi meno gravidanze, meno questo e meno quello. Non è vero, non hanno prove. Anzi. E però ecco, l'Ordine degli Psicologi del Lazio ha rilasciato questo documento che dice che lo scopo di queste lezioni è riconoscere senza giudizio, leggo tra virgolette, riconoscere senza giudizio, perché senza giudizio? Ma con curiosità e rispetto la molteplicità di espressioni della sessualità umana. Quindi, senza giudizio vuol dire senza alcuna base morale. E allora, se loro non hanno alcuna base morale, loro educhino i loro figli senza una base morale, ma non i miei e non i miei nipoti soprattutto. Perché i miei nipoti, io la base morale ci tengo che ce l'abbiano e ho diritto a pretendere di poterglielo insegnare. Quindi i ragazzini, no? Devono imparare a controllarsi i propri impulsi perché devono rispettare gli altri. Ma, dicono sempre gli psicologi, apro le virgolette, devono sapere accettare le nuove sensazioni genitali e saper godere dell'esperienza sessuale. Mi sembra abbastanza chiaro. Creare un clima positivo di apertura verso la sessualità, nel rispetto di tutte le diversità e di tutti i generi. Cioè, penso che ci sia poco da aggiungere a questo che ho letto. Penso che ci sia poco da aggiungere per convincervi, se c'era bisogno di convincervi, che queste cose a scuola non si devono fare. Queste cose a scuola non si devono fare, perché a scuola non possono passare queste idee che non sono. Sono ideologie. E alla fine della fiera cosa succede quando vanno a fare le lezioni di educazione sessuale a scuola? I contenuti che passano sono essenzialmente tre. Uno, contraccezione. Insegnano non a come si fanno i bambini, ma insegnano come non si fanno i bambini. Quando, se noi siamo tutti ecologisti, tutti l'ecologia, 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 la natura va bene, ma non si deve spiegare che è naturale che da un rapporto sessuale nasca un figlio. Bisogna insegnare come non farlo nascere, quindi andare contro natura. Uno, due, non si dicono mai gli effetti collaterali che hanno la contraccezione ormonale per le ragazzine. Non ne parliamo della contraccezione d'emergenza, che voi sapete bene, perché io ve l'ho detto tante volte, che la contraccezione d'emergenza non esiste. Esiste la pillola del giorno dopo e la pillola dei 5 giorni dopo, che possono avere effetto contraccettivo se il giorno prima o i 5 giorni prima il rapporto sessuale non è stato fecondo. Ma se il giorno prima quel rapporto sessuale è stato fecondo, quella pillola ha effetto abortivo, quindi non contraccettivo, ma abortivo. Quando parliamo di queste pillole postcoitali, questa è la vera verità, la realtà scientifica, eh? Ma sfido chiunque a trovare qualcuno di queste persone che vanno nei consultori, eccetera, a dire questa verità. Perché? Perché c'è a livello proprio mondiale una grossa coltre di menzogna su queste cose. E quindi, o non solo, poi la contraccezione può essere abortiva, ma può essere anche molto dannosa per la salute delle donne, in questo caso delle ragazzine che ne fanno a volte uso anche in modo assolutamente spregiudicato, anche perché, sempre per essere moderni, qualche anno fa è stata tolta addirittura l'obbligo di prescrizione medica della LAUAN. Vi apro e vi chiudo la parentesi, tanto per capire in che mondo noi dobbiamo stare. Questa pillola LAUAN è basata su una sostanza che si chiama olipristral acetato, che è una sostanza che si usa per curare non so che fibroma, qualche cosa. E il medicinale a base di olipristral acetato che veniva usato per curare questi problemi all'utero, eccetera, è stato ritirato dal commercio perché è risultato cancerogeno, faceva venire il cancro al fegato. Allora, per curare i fibromi è stato tolto l'olipristracetato, però come contraccezione d'emergenza va bene, non fa più male al fegato. Vi rendete conto? E queste sono le cose che voi trovate, non so, nell'OMS, il Ministero della Sanità, l'AIFA, no? Quelli i responsabili dei farmaci che scrivono, fanno scrivere nei bugiardini di questi medicinali, fanno scrivere delle vere bugie. Ecco perché ho capito perché si chiamano bugiardini. Poi, cos'altro insegnano? Ovviamente insegnano l'aborto. No? L'aborto che è un diritto umano ormai, no? Siamo tutti d'accordo ormai su questo, non possiamo non essere d'accordo su questo e quindi bisogna infilarlo bene nella testa delle bambine fin dall'inizio. Perché voi capite che queste cose a una persona che già è cresciuta e che sa che nella pancia della mamma nascono i bambini, magari gli viene, che poi mi vengono a dire che l'aborto non è un diritto umano perché quello è solo un grumo di cellule, magari una persona che già è matura ci ragiona un attimo. Ma se tu a un bambino gli insegni questo fin dall'inizio, quello poi non avrà più nessun problema a dire sì, è vero, quello è un grumo di cellule, quindi l'aborto è un diritto umano perché conta la salute della donna, bla bla bla. E ovviamente non dicono assolutamente i problemi che l'aborto provoca anche alla salute delle madri, e ne abbiamo parlato tantissime volte qui in questa trasmissione. Se volete, se le suore della regia poi vorranno, io sono disposta a riprendere tanti argomenti in qualsiasi circostanza loro lo ritenessero opportuno. Quindi, che cosa si insegna appunto con l'educazione sessuale? La contraccezione, l'aborto e poi il gender, perché ovviamente possiamo essere tutto quello che vogliamo. L'uomo è senza limiti e può decidere di essere maschio, femmina, fluido, quello che vuole, no? E quindi questo pure, se tu lo dici a una persona adulta, maggiorenne, magari ci pensa un attimo. Se tu lo insegni a un bambino piccolo, quando il bambino ancora non ha proprio perché i bambini sono puri, di per sé, i bambini non hanno ancora un senso così spiccato di maschio, femmina, ruoli. Sì, a poco loro, diciamo, si scoprono il loro genere, perché è vero che poi può succedere che ci sono i bambini con disforia di genere, raramente, ma succede. Ma di solito questa disforia di genere, come abbiamo già detto tante volte, con lo sviluppo passa. Non c'è niente di più normale che vedere un bambino che gioca con le bambole della sorellina e la sorellina che gioca con i soldatini del fratellino. Non c'è niente di male, è normale però, proprio perché i bambini sono innocenti e non ci pensano a queste cose. Piano piano, mentre crescono, con l'aiuto anche degli educatori, dovrebbero confermare il genere corrispondente al sesso biologico, cosa che è sempre successa nella storia dell'umanità perché è sempre stato naturale dire al bambino come sei forte e alla bambina come sei graziosa, cioè non c'è niente di male in questo, no? E invece adesso questo non si può neanche più dire, no? A fare un discorso del genere si è da retrogradi, fascisti, passatisti, medievali, tutto quello che voi sapete benissimo, no? E invece noi dobbiamo lasciare i bambini in pace, dobbiamo lasciare i bambini in pace se vogliono giocare con le bambole della sorellina e se vogliono giocare con i soldatini del fratellino. Dobbiamo lasciare i bambini in pace di crescere e identificarsi, ecco qui un altro punto dolente, con la mamma e col papà. E dietro ci dovrebbe stare una famiglia naturale, no? Un papà e una mamma che sono i modelli che servono fin da piccolissimi con un sistema neurologico che si chiama di neuroni a specchio. Il fatto che ci sia un papà e un maschio e una mamma femmina è quello che dà il messaggio al bambino per identificarsi per similitudine e per contrarietà con il sesso, appunto, o del papà o della mamma. Ma adesso tutto questo, no? Non si deve mettere in discussione. Adesso siamo senza limiti. E, mi chiedo sempre, mi faccio sempre questa domanda. Un triangolo. Perché è un triangolo? Perché ha tre lati. E il quadrato è un quadrato perché ha quattro lati. Il perimetro che limita la figura dà l'idea della sua essenza, della sua identità. Se al triangolo gli tolgo i lati, se al quadrato gli tolgo i lati, se tolgo il perimetro, non è niente. E allora cosa accade? Accade che all'uomo stanno facendo lo stesso. Se all'essere umano si tolgono tutti i limiti, cosa rimane? Niente. Questo è lo scopo del nichilismo, quello che sta, diciamo così, sta imperversando, perché è questo nichilismo di base, questa rivoluzione antropologica tesa a distruggere l'uomo, che è infiltrata in quella cultura della morte che si porta dietro l'aborto, il divorzio, il gender, la droga, tutte queste robe qua, tutte robe tese a smantellare, a distruggere l'essere umano. E chi è che ha interesse a distruggere l'essere umano? E qui chiedo le persone che conoscono un pochino la storia della salvezza e quindi quello che è il nemico principale dell'uomo, perché invidioso del fatto che Dio ne ha fatto la sua creatura prediletta, è quello che vuole distruggere l'umanità. Noi sappiamo che non ce la farà, lo sappiamo benissimo. Lo sappiamo che è già stato schiacciato più volte la capoccia, gliel'ha schiacciata la Vergine Maria col bambino in braccio, però siamo qui e dobbiamo, nel mezzo di questa battaglia, no? Della morte e della vita che si sono affrontate a duello, la battaglia fra il bene e il male, ci stiamo in mezzo e non possiamo sottrarci da questo combattimento spirituale che ce l'abbiamo dentro ma ce l'abbiamo anche fuori, intorno a noi. Quindi, una cosa, torno un attimo indietro perché è un'obiezione che di solito mi viene posta anche da persone cattoliche. Mi si dice, ah, però se non si insegna la contraccezione ai ragazzini, poi dopo è chiaro che queste rimangono incinte presto e poi abortiscono. Non è vero, non è vero, perché allora, alla base ci dovrebbe essere un'educazione sana che insegna che i rapporti sessuali servono a fare figli e che insegna anche che qualsiasi sia il tipo di attività o di contraccettivo che uno usa per evitarlo, tutti questi sistemi, tutti, dal primo all'ultimo, possono fallire. E quindi che quando si ha un rapporto sessuale con un'altra persona, bisognerebbe essere abbastanza maturi e responsabili da essere in grado anche di accettarne le conseguenze naturali. Questo discorso, ovviamente, penso che mi potrebbero fucilare se io lo facessi in pubblico, lo sto facendo in pubblico, mi fucileranno, ma non importa, noi dobbiamo continuare a dirle queste cose. Non possiamo lasciare, noi nel nostro piccolo abbiamo il dovere di dare questi messaggi. Allora, cosa succede che invece, se ai ragazzini gli si insegna fai quello che ti pare, tanto poi con una pillolina eviti di rimanere incinta, è chiaro che poi dopo la ragazzina fa quello che gli pare, poi non rimane incinta lo stesso nonostante la pillolina, quindi cosa ci rimane? L'aborto. Ed è statisticamente dimostrato che l'aborto ormai è usato come sistema contraccettivo. E se noi andiamo a guardare la verità, a scandagliare la verità, noi vediamo che nei paesi dove c'è più educazione sessuale, più insegnamento della contraccezione a scuola, ci sono anche più aborti fra le minorenni. Questo è statisticamente dimostrato. E lo sapete perché? Perché per un principio proprio della regola, una regola della statistica, perché quando si dà l'illusione che un comportamento dannoso si possa evitare, si dà un mezzo per evitare il comportamento dannoso, per esempio, quando hanno inserito l'obbligo di cinture di sicurezza nelle macchine, siccome con la cintura di sicurezza mi sento sicura, posso correre di più e quindi va a finire che gli incidenti avvengono di più. Esattamente è un principio di statistica che è stato dimostrato all'epoca delle cinture di sicurezza e che è dimostrato appunto dai dati che arrivano dai paesi, per esempio del Nord Europa, dove sono molto spregiudicati con l'educazione sessuale a scuola, la contraccezione, dove gli aborti dei minorenni sono molto più numerosi che in percentuale che in paesi ancora un po' più arretrati, ahimè, tra virgolette, arretrati, su questo punto, come è stata l'Italia fino adesso. Vabbè, quindi cosa ci vogliono insegnare ai nostri figli? Vogliono insegnare contraccezione, aborto e teoria gender. Non devo, spero, credo, non devo ripetere ancora in questa radio a questi ascoltatori quanto sia pericolosa questa ideologia gender, perché toglie il senso di sicurezza, l'identità ai bambini. Noi siamo gli esseri umani sono sessuati e il sesso è una cosa fo che fortemente ci contraddistingue. Se noi cominciamo a diluire, a rendere liquido e non importante questo, veniamo sbandati. E si vede, abbiamo le testimonianze, abbiamo portato in giro per l'Italia Luca Hain, vi ricordate? Una ragazza che a 16 anni, pensate, si è fatta amputare tutti e due i seni perché doveva diventare maschio, perché gli avevano detto che così avrebbe risolto tutti i suoi problemi di depressione, eccetera, eccetera. E invece poi si è resa conto che non ha risolto proprio niente, anzi ha peggiorato la situazione psicologica. E quella poverina, quando a 20 anni ha cercato di tornare indietro, mentre fino a quel momento tutti i medici, tutti gli psicologi disposti, sì, devi cambiare sesso, ti aiuto io, quando lei ha detto no. Io voglio tornare indietro, io voglio tornare a essere femmina, voglio tornare a essere donna. Tutti gli hanno detto: io non so come aiutarti. E sta ragazza faticosamente si è disintossicata dal testosterone, ne paga ancora le conseguenze perché i danni, a parte la mastectomia, ma anche i danni che fanno gli ormoni sono a volte irreparabili. E però c'ha il coraggio di andare in giro per il mondo a dare la sua testimonianza, dicendo: mi hanno ingannato con queste teorie che uno può essere quello che vuole, perché non è vero e nessuno nasce nel corpo sbagliato. Non esiste nessun bambino nato nel corpo sbagliato. Quando ci sono dei problemi di disforia, cioè di non accettazione del proprio corpo, come abbiamo già detto e come dicono gli studi scientifici, nel 90% dei casi i problemi di disforia si risolvono spontaneamente con lo sviluppo sessuale. Dove non si riescono a risolvere perché ci sono altri problemi dietro, ebbene, bisogna curare i problemi che ci stanno dietro, perché la disforia di genere è solamente la punta di un iceberg. Sotto c'è un problema di abusi, un problema di mancanza d'affetto, ci sono 3.000 miliardi di problemi di depressione o altro e bisogna curare quelli. Se non la disforia, perché uno toglie la puntina dell'iceberg, fa cambiare sesso in quel modo tragico come avviene il cambiamento del sesso al ragazzo e poi dopo tutto quello che c'è sotto rimane. Cosa dimostrata e testimoniata da Luca Hine e dallo stuolo immenso di dei transitioners che ci sono ormai oggi e che hanno il coraggio di parlare, che hanno il coraggio di fare causa alle cliniche e ai medici che li hanno rovinati. Cosa fanno in Italia già? Già in Italia ci sono delle scuole, centinaia di scuole che per fare le moderne introducono il regolamento alias, la carriera alias, cioè il ragazzino che si sente donna, che si sente femmina, viene chiamato dentro scuola col nome da donna, e dai professori, dagli amici, da tutti, e si veste da donna. Bene, questa cosa della carriera alias è veramente devastante. Che quando, è l'inizio del cambiamento del sesso. Tutti i cambiamenti di sesso cominciano così. E chi comincia col cambiamento sociale, quello che è la carriera alias, cioè travestirsi e farsi chiamare con il nome dell'altro sesso, arriva sempre a compiere la transizione, salvo poi pentirsene come Luca Hine. Noi ci stiamo battendo da anni perché questa carriera alias venga dichiarata totalmente fuori legge, già è illegale la carriera alias, sappiatelo, già ci sono vari mo motivi per ritenere che la carriera alias è illegale. Infatti noi ogni volta che conosciamo una scuola che viene a introdurre la carriera alias, mandiamo una bella diffida dicendo che stanno facendo una cosa contro la legge, però continuano a farla perché è di moda, perché fa fine, no? È bello fare queste cose qua moderne. E noi dobbiamo metterci uno stop. Con questa normativa sull'educazione sessuale, voi capite che quando poi vengono anche a insegnarmi ai ragazzini che possono essere maschio o femmine, eccetera, avrò un numero maggiore di ragazzini che si vogliono cambiare sesso e quindi la scuola sarà più spinta a introdurre la carriera alias. Sì, è un cane che è perverso che si morde la coda. Come è stato dimostrato poi, no? In Inghilterra l'aumento esponenziale dei cambiamenti di sesso fra i ragazzini è stato una cosa di un aumento del 4.400%. Perché? Perché c'è un effetto imitazione, c'è un effetto propaganda, c'è un effetto. È uno di quei tanti modi per cui, ecco, ti do la pillolina e ti risolvo il problema. Quando invece i problemi si risolvono a livello esistenziale, a livello culturale e a livello affettivo in tutt'altro modo. Allora, noi cosa proponiamo? Noi proponiamo che la vera educazione sessuale si fa a casa e non a scuola. Certamente dovremmo opporci all'educazione sessuale a scuola, anche se i formatori sono bravi, perché esistono per fortuna anche delle persone cristiane, come per esempio c'è Teen Star, che è un programma di educazione affettiva che è accettabile moralmente. Ma questo deve essere l'ultima spiaggia, perché vuol dire che la diga è già crollata e allora nel momento in cui è già deciso che a una scuola del mio figlio deve entrare l'educazione sessuale e io non sono riuscita a fermarla in alcun modo, a quel punto meglio l'educazione sana che quella fatta dai radicali. E fin qui siamo tutti d'accordo. Però la cosa di base è che l'educazione sessuale a scuola non ci deve entrare. Quindi io faccio appello a tutti gli ascoltatori affinché siano sempre, anzitutto spargano questa voce, cioè predichino anche ai loro amici, parenti e conoscenti i pericoli che corrono i loro figli. E poi che mobilitino le persone affinché siano veramente attenti a tutto quello che succede a scuola. Non lasciar passare nessuna circolare, nessun avviso, nessuna cosa senza ragionarci sopra. Parlare molto con i figli, anche con quelli piccoli, farsi raccontare cosa ha detto la maestra, cosa ha detto quel signore, cosa ha detto. Bisogna mai interrompere il dialogo con i figli. E capisco che quando una persona lavora tutto il giorno, arriva la sera stanco a casa, è molto più semplice sbragarsi davanti alla TV. O magari mettersi a guardare il telefonino e lasciare che i figli facciano altrettanto. È molto più riposante e rilassante, ma è deleterio. È un pericolo mortale, non solo per l'anima, ma anche per il corpo a questo punto. Poi è chiaro che se c'è una famiglia sana tutto è più facile. Purtroppo le famiglie oggi sono molto devastate, sono molte famiglie ricostruite, sono molte famiglie, ma molti genitori single perché purtroppo il matrimonio si è sfasciato, perché la mentalità divorzista, no? Sembra che sia una cosa bella, una conquista il divorzio, quando invece è un fallimento, è un disastro. Se bisogna riscoprire il principio di sussidiarietà, cioè i figli sono dei genitori, non dello Stato, quindi se siamo, ricordatevi che la sussidiarietà è la base della democrazia. È inutile stare a parlare di democrazia senza sussidiarietà, perché lo Stato che no, non rispetta il principio di sussidiarietà è uno Stato totalitario, tutto lui, no? Lui che decide cosa è bene e cosa è male, lui quindi che educa i bambini. Bisogna sfatare anche il mito che il corpo sia mio. Il corpo non è mio. Il corpo sono io. E io sono una persona, un tutt'uno di corpo e di anima e di spirito, come dicono i filosofi antichi. Dobbiamo far capire ai nostri figli che l'amore e il sesso sono due cose molto diverse. E che ci può essere amore senza sesso, ma non ci può essere sesso senza amore, perché altrimenti rimane un mano amaro in bocca che non si può descrivere. Il sesso deve essere la ciliegina sulla torta di un rapporto di amore maturo, reciproco e possibilmente benedetto dal Signore. Un donarsi reciprocamente e per sempre. Quindi impariamo a riparlare di castità, di astinenza, continenza, pudore, riservatezza. Facciamo la figura dei medievali Non possiamo più adeguarci a questo mondo, dobbiamo rischiare, dobbiamo metterci in gioco, dobbiamo prenderci i pomodori in faccia. Io ai miei nipotini parlo di castità, continenza, pudore e riservatezza. Magari tutto il mondo gli insegna che sono stupidaggini, ma c'è stata una voce, una, che gli ha detto queste parole come qualcosa di bello e di prezioso. Speriamo. Che e poi il Signore faccia il resto. Allora, io vi inviterei la regia, per favore, di far vedere la pagina del nostro sito dove si può firmare la petizione. Vi invito, rinnovo l'invito a firmare questa petizione, a farla firmare, a portarla in giro da amici, parenti e conoscenti affinché raccogliamo un numero di firme imponente, perché queste persone che ci governano, tutto sommato, hanno ancora un po' paura del popolo, nel senso loro hanno un po' paura delle manifestazioni di piazza, hanno un po' paura di essere messi, no, alla berlina. Quindi facciamo vedere che c'è veramente una maggioranza forte, non più silenziosa, di persone che non vogliono che i ragazzini vengano indottrinati in questo modo. Jacopo Coghe, il nostro portavoce, usa un'espressione un po' forte, ma che secondo me ci sta bene. Lo Stato deve tenere le mani fuori dalle mutande dei nostri figli. Scusate se è forte questa cosa, ma prende l'idea ed è proprio così. Ok? E poi lasciamo i nostri bambini la loro purezza, la loro libertà, e facciamo quello che possiamo. Firmate la petizione www.provitaefamiglia.it/petizione e trovate quella appunto contro l'educazione sessuale nella scuola. Ecco che passa in sovrimpressione. E poi, come ultima cosa, dopo che vi ho detto tante cose bruttissime, io vi voglio lasciare con una immagine bella. Questo potrebbe essere proposto come educazione sessuale nelle scuole. Far vedere come nascono i bambini, far vedere quella che è la verità, la natura, far vedere che nella pancia della mamma c'è un bambino dal giorno 1, dal giorno del concepimento. E perché non proporre nelle scuole, a fronte di dobbiamo fare educazione sessuale? Bene, io, genitore, che mi sono impegnato, mi sono messo a fare leggere al consiglio di classe, al consiglio di istituto, quindi che ho voce in capitolo, propongo di far vedere nelle classi questo bel video di Baby Olivia. Lo trovate su internet www.babyolivia.it e adesso la regia molto gentilmente ce lo fa vedere. Dopodiché dura pochissimi minuti e poi ci salutiamo.
Lei è Olivia. Non conosce ancora il mondo esterno, ma ha già vissuto un viaggio straordinario. La sua vita inizia col concepimento, quando esiste un nuovo essere umano. La fecondazione stabilisce già il sesso, l'etnia, il colore dei capelli, degli occhi e molti altri aspetti di Olivia, che inizia a impiantarsi nell'utero della mamma circa una settimana dopo la fecondazione. Le sue cellule si organizzano in ciò che chiamiamo embrione. A 3 settimane e un giorno, a soli 22 giorni dalla fecondazione, possiamo già sentire il suo cuore che batte. I primi segni di braccia e gambe appaiono dopo 4 settimane. Olivia inizia a muoversi tra la quinta e la sesta settimana con movimenti sia spontanei che di riflesso. A 6 settimane dalla fecondazione si può rilevare attività cerebrale e iniziano a formarsi le ossa. Olivia è capace di congiungere le mani a 7 settimane e mezzo, quando spuntano le dita di manine e piedini. Arrivata alla 9ª settimana, Olivia sarà cresciuta da una sola cellula a quasi 1 miliardo. Adesso è un piccolo feto. Può succhiare il pollice e deglutire, stringere le mani, toccarsi il viso, respirare e distendersi. A 11 settimane gioca nell'utero e lo scopre coi movimenti del corpo. Le papille gustative spuntano già alla 12ª settimana, ma sono ancora sparse in tutta la bocca. La mamma inizia a sentire che Olivia si muove tra la 14ª e la 18ª settimana. In quel periodo, gli ultrasuoni mostrano i movimenti della laringe propri del linguaggio. Ci sono bimbi che, con tanto aiuto, sono sopravvissuti fuori dall'utero già alla 20ª settimana. A 27 settimane, gli occhi di Olivia reagiscono alla luce. Può riconoscere le voci dei genitori, il racconto di fiabe e una ninna nanna. In questi 9 mesi, Olivia ha vissuto un viaggio straordinario. Presto farà sapere alla mamma che è giunto il tempo di nascere e di conoscere anche il mondo esterno.
Ecco, questa è educazione sessuale sana. Questo devono vedere i nostri figli, visto che abbiamo gli strumenti per poterlo fare, cosa che 20 anni fa, 30 anni fa era impossibile. Questo video è stato fatto da Live Action, che è un'associazione pro-life americana molto importante, e noi di Provvida e Famiglia gli abbiamo chiesto il permesso di doppiarlo e lo stiamo portando in giro per le piazze d'Italia con un camion, con un maxi schermo. Abbiamo fatto diverse tappe l'anno scorso, anche nonostante le contestazioni, ma non ce ne importa niente, i pomodori in faccia si devono prendere, pazienza. Certo, dover fare vedere una cosa del genere con la Digos che fa da cordone non è bello, però non importa. L'importante è che la gente veda, che la gente capisca che quello non è un grumo di cellule. E a primavera, perché ovviamente questa cosa si può fare col tempo bello, perché se piove le cose all'aperto non vengono, e Olivia, Baby Olivari, comincerà il suo giro per l'Italia con il camion. Quindi, ecco, se Baby Olivia entrasse anche a scuola, questo non sarebbe niente di male. Ma soprattutto, Baby Olivia, noi la possiamo far vedere a casa, ai nostri ragazzi. La possiamo vedere nelle parrocchie, possiamo farla vedere in ogni circostanza. Ora io credo che il tempo a nostra disposizione sia finito qui e quindi vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi rinnovo gli auguri di buon anno e vi prego, ecco, tramite le suore, se avete domande, se avete qualche problema, se volete denunciare qualcosa che avviene nelle scuole dei vostri figli, potete farlo tramite le suore della radio oppure scrivete a info@provvidaefamiglia.it. Noi vi diamo tutto il sostegno, l'aiuto per potervi difendere da queste cose, che vedete che è una cosa molto urgente, è diventata veramente un'urgenza prioritaria. Protestate con i politici che conoscete e state, come dicono gli inglesi, stay tuned, tenetevi aggiornati, perché noi vi temo che saremo costretti a chiamarvi in piazza, scendere in piazza per far sentire la nostra voce, per amore dei nostri figli, per amore dei nostri nipoti, per amore dell'umanità. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo il mese prossimo.